Buonasera e bentrovati. Il percorso che intraprendiamo insieme ha questo titolo: Incontri che toccano il cuore. Incontri che toccano il cuore. E lo faccio a partire da due suggestioni, la prima delle quali mi viene da questo testo di un sociologo che lavora molto in campo ecclesiale, Alessandro Castagnaro, Giovani in cerca di senso, dove tratteggia le linee della spiritualità attuale che molti personaggi preoccupati vedono sparire nelle vostre generazioni. In realtà in questo testo si mostra che la domanda di senso è la pista attraverso la quale i giovani oggi improntano la loro ricerca spirituale. E questo autore parla proprio di giovani alla ricerca di sé, cioè ciascuno di noi, non solo voi, ma tutti, in particolare ovviamente i giovani, alla ricerca della propria strada, capire cosa deve fare della propria vita, chi desidera realmente diventare. Ecco la domanda. Tra le varie possibilità che mi sono offerte, no? nel futuro, come posso scegliere se non pensando nel mio profondo chi sono? Dove altro potrei cercarmi se non dentro di me? La spinta a scoprire se stessi si manifesta allora come una chiamata alla interiorizzazione. Et illesum scrive così: quando troverò il coraggio di essere sola con me stessa a lungo, cercando dentro ciò che non è stato appreso dall'esterno, solo allora, forse, potrò dire di essere davvero nata. Il coraggio di essere sola con me stesso a lungo cercando dentro. E sempre Et illesum, questa penso che sia un'autrice che conoscete, no? Questa sorta di filosofa, di ricercatrice, di studiosa che a un certo punto, ebrea, ha accettato di condividere la sorte del suo popolo. Non ha messo in salvo la propria vita, ma anche lei ha intrapreso la strada, no, del campo di sterminio, con una libertà interiore ed una lucidità, ed una spiritualità incredibile. E a un certo punto le dice così, che è importante non lasciarsi più guidare da quello che si avvicina da fuori, ma da quello che si innalza da dentro. Bello questo, no? Non lasciarsi più guidare da quello che si avvicina da fuori, ma da quello che si innalza, quello che ti fiorisce dentro. Beh, chiaro, lo sappiamo molto bene che non tutto quello che viene da fuori è negativo, ci mancherebbe, no? Pensiamo all'educazione ricevuta, la scuola, i valori che abbiamo assorbito in famiglia, no? Ma tutto questo, ad un certo punto, deve trovare una risonanza dentro, deve essere riscoperto, non sappiamo il passaggio dalla fase infantile a quella adolescenziale, alla giovinezza. È un momento in cui tutto questo deve essere riscoperto e in qualche modo riconvertito come un qualcosa di mio, che è radicato profondamente dentro di me, che sento valido, positivo per me, con cui entro in sintonia facilmente, no? Ed è tutta qui la grande avventura della definizione della propria identità personale. Chi sono io? E questa è una domanda molto bella, perché è sempre un processo complesso, è un processo sempre in divenire, no? Un work in progress, si direbbe. Un grande autore contemporaneo di spiritualità, abbiamo avuto la fortuna di averlo a Vicenza, Timothy Radcliffe, è stato maestro dell'Ordine dei Domenicani, doveva diventare arcivescovo di Canterbury, un grande intellettuale e autore di spiritualità. Nel testo Essere cristiani nel XXI secolo dice così, dice che la sfida oggi è diventare una persona che vive a partire dal nucleo più interno del proprio essere e non semplicemente sottomessa ad un controllo esterno. Molto bella questa definizione, no? Diventare noi persone che viviamo a partire dal nucleo più interno del nostro essere. E non semplicemente da stimoli che vengono da fuori, no? Che possono cambiare. E credo che qui ci stia tutto il desiderio di autenticità che ci abita. Perché se una cosa è autentica o al contrario è posticcia, noi ce ne rendiamo immediatamente conto, no? Lo senti, ti accorgi quando un adulto, un amico recita o se veramente vive quello che dice. Te ne accorgi, è una cosa abbastanza immediata, perché sgorga dal più profondo della persona, no? E qui non ha nessun senso la distinzione di età, di censo, di cultura. Anche la persona più semplice, non ti accorgi quanto è autentica. Magari tua nonna, la tua zia anziana. O viceversa, anche la persona più giovane, ti accorgi quando è costruita. È falsa, in qualche modo. Senti che c'è qualcosa che non va, no? Allora qui nasce l'importanza, direi strategica e direi anche ineludibile, che è anche un bisogno interiore che abbiamo sempre, finché diventiamo anziani, credo, quello di incontri autentici, incontri veri. Perché? Perché è lo sguardo di una persona che ti guarda con verità che ti rivela chi sei. Ma quando, pensate quando qualcuno ti ascolta con fiducia, ti lascia parlare senza interromperti, ti offre la sua stima, il suo interesse. Quanto bene ti fa un incontro di questo tipo? Ti allarga il cuore, ti fa star bene, ti fa star bene dentro di te. In fondo sono gli incontri che pian piano ci fanno crescere, ci definiscono come persone, no? Perché in qualche modo veniamo svelati a noi stessi. Tra l'altro questa è la dinamica anche in forza della quale nascono le amicizie autentiche, anche gli innamoramenti, no? O uno sguardo buono sulla tua vita, no? Qualcuno che ti fa da specchio, ti aiuta a guardare con fiducia anche quelle zone che magari tu non gradisci di te stesso, di te stessa, no? Te le fa amare. Ed è per questo che ti innamori, ti affezioni, no? Perché questa persona ti regala quello che ti sembra di non avere. In qualche modo noi veniamo generati dallo sguardo degli altri. Ed è qui che in maniera direi prepotente, teneramente prepotente, entra in campo lo sguardo di Dio. Perché? E questo ce lo rivela la Bibbia, ci dice, però sappiamo anche per esperienza personale, diciamocelo. Noi in fondo non sappiamo che cosa c'è nel cuore dell'uomo. La Bibbia dice che il cuore dell'uomo è un abisso. È come se tu no, ti sporgi su un orlo, no, e guardi giù, un po' prendi paura, un po' hai la vertigine, un po' non vedi tutto, ti fa... Ecco, il cuore di ciascuno di noi è un abisso e noi non sappiamo che cosa c'è dentro al cuore. Sentite cosa dice il profeta Geremia. Geremia 17, versetti 9-10. Geremia 17, 9-10. Niente è più infido del cuore e difficilmente guarisce. Chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori per dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. Difficilmente guaribile il cuore. Se siete stati innamorati e non siete stati corrisposti, mamma che dolori, quanto male si stanno. Si vorrebbe possedere un farmaco, una pastiglietta da prendere per star meglio, no? Per zittire quella parte di noi che soffre, perché difficilmente guaribile è il cuore. Chi lo può conoscere? E viene la risposta: io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori. Allora, noi non conosciamo il nostro cuore, non sappiamo bene chi siamo, ma Dio è più grande del nostro cuore e Lui lo conosce. C'è un ritornello prezioso che abbiamo sentito all'inizio del tempo di Quaresima, il mercoledì delle ceneri, dove l'Evangelista Matteo, il capitolo sesto, riprende le tre grandi pratiche, no, della religiosità di allora, che la Chiesa ripropone nel tempo di Quaresima. Quando fai l'elemosina, no, non suonare l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, no, per far vedere a tutti che stai facendo l'elemosina. Tu invece quando fai l'elemosina non sappia la tua destra cosa fa la tua sinistra, e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ecco chi vede il segreto, cosa c'è dentro. Così pure la preghiera, no? Quando pregate non siate simili agli ipocriti, no? Nelle sinagoghe, nei posti, quanto pio, quanto religioso sono. No, no, no. Quando tu preghi, chiuditi nella stanza, nel tuo intimo, e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E così pure, no? Anche per il digiuno, no? Non far vedere, non sfigurarti la faccia come fanno gli ipocriti. No, no, tu lavati il volto, profumati, mettiti il bel vestito, no? Occulta queste cose, non farle vedere agli altri, perché le deve vedere solo il padre. E il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ecco, il padre vede nel segreto. E questo è lo sguardo che va in profondità. E di fronte a questo sguardo non abbiamo nulla di cui vergognarci. E questo sguardo fiora chiaramente quando nei Vangeli, no, Gesù incontra le persone, incontra i singoli. Gesù certamente ha dei momenti in cui parla alle folle, incontra una collettività, ma più spesso i Vangeli registrano gli incontri singolativi, si chiamano in termini tecnici, cioè, e ci sono delle persone che intercettano, no, il cammino di Gesù e poi scompaiono. Sono molti gli incontri di questo tipo nei Vangeli, no? Gesù incontra i singoli. E la cosa che non può non affascinarci ancora oggi, a distanza di millenni, nostro Gesù che non abbiamo visto, non abbiamo incontrato, non sappiamo bene chi sia, è di un'altra nazione, eppure continua ad esercitare il suo fascino oggi, è un Gesù che quando incontra le persone le libera dalla malattia, le libera dal peccato, dall'isolamento, dalla paralisi interiore o esteriore, allarga gli orizzonti asfittici di alcune persone, le rilancia nell'avventura della vita, dona loro una identità guarita, risolta, autentica, e li rimette in contatto positivo con se stessi, li aggiusta dentro, eh? Potremmo dire, in questi incontri Gesù tocca il cuore delle persone, li risana. E sono tantissimi gli incontri, eh? Pietro con Pietro, i primi quattro discepoli, Matteo pubblicano, no? Detto Levi, Andrea, fratello di Pietro, la Samaritana, Zaccheo, la peccatrice, Natanaele, il giovane ricco, la Cananea, il paralitico, la vedova con il figlioletto morto, il cieco Bartimeo, l'emorroissa, il sordo muto, il lebroso, l'indemoniato a Cafarnao, il cieco nato, il padre del giovane epilettico, e via via, e via. Tutti incontri singolativi, che il Vangelo ci regala. Allora cosa faremo domani e domenica? Ci metteremo proprio in sintonia con alcuni di questi incontri vissuti da Gesù, no? nei quali lui ha ricondotto queste persone incontrate con dentro proprio l'io più profondo, li ha messi in contatto con la loro intimità personale. E attenzione, vi avverto, non sempre l'esito è positivo. Ah, Gesù è buono, ci perdona, sistema tutto. No, vedrete, domani partiremo proprio da un incontro fallito, dove Gesù ha cercato di mettere una persona in contatto con la parte migliore di sé e la cosa non ha funzionato. Perché succede anche così. Perché è una sfida, capite, mettersi a nudo e arrivare a vedere cosa c'è nel cuore, è un'avventura e non tutti ce la fanno, non si regge. Vengo da un'esperienza molto amara, di una coppia che sta separandosi, lui non ha gli strumenti per mettersi in discussione, non ha gli strumenti per farlo, e è un disastro, una sofferenza inenarrabile, non è in grado di entrare in sintonia con la parte più profonda dolorante di sé, e quindi questo dolore, questa rabbia, questa violenza la proietta sugli altri, sempre colpa degli altri. Disastro. Quindi un appello pericoloso da assumere, questo del guardare dentro al proprio cuore. Sentite cosa dice Sant'Ambrogio di Milano, una frase molto bella. Dice così: laddove il Salvatore dice entra nella tua camera, in contatto con il testo che vi dicevo prima, no? Non metterti a pregare in pubblico che tutti, no, l'intimo della tua, perché lì il Padre ti vede. Laddove il Salvatore dice entra nella tua camera, Matteo 6,6, intendi non una camera delimitata da pareti dove venga chiusa la tua persona, ma la cella che è dentro di te, dove sono racchiusi i tuoi pensieri, dove risiedono i tuoi sentimenti. Questa camera della tua preghiera è con te dappertutto, è segreta dovunque tu ti rechi, e in essa non c'è altro giudice se non Dio solo. Tra l'altro il luogo, no, è una volta che è stato distrutto il Tempio di Gerusalemme, il Santo dei Santi è la coscienza di ogni persona. Da quando sono prete io ho questa sensazione, no? Quando una persona mi apre il cuore dicendomi la sua storia, le sue esperienze difficili, i suoi drammi, le sue tragedie, i suoi sbagli, i suoi slanci di generosità, i suoi trionfi, io ho l'impressione proprio di entrare nel Santo dei Santi, perché lì brilla la presenza di Dio. Ed è un'esperienza ogni volta nuova, dico, Signore, sei Tu. Anche per la persona più tribolata, più peccatrice, è un'esperienza fantastica, che è riservata a noi preti. E allora dicevo, questa è la prima suggestione dalla quale sono partito, proprio credo il giorno dopo che mi ha telefonato Don Valerio invitandomi a questo, è un lavoro che è partito da lontano, sì, qualche mese fa. E perché dopo uno ci pensa, no? Chi conterrò, chi avrò, quali saranno le cavie? Ti metti. Questa è la prima suggestione. L'altra suggestione, che mi veniva da lontano, è stata riprendere questo testo di Spidlick, L'arte di purificare il cuore. La preghiera del cuore, che è una pratica della Chiesa d'Oriente, che sembra molto lontano da quello che dice questo autore in sociologia. La preghiera del cuore è una delle più coraggiose, perché scende in profondità, in fondo, proprio laddove nessuno può entrare. La preghiera che scava nell'intimo, più recondito, la stanza più segreta dell'anima, il pozzo profondo dove noi attingiamo le forze più fresche della nostra esistenza, il forziere, la cassaforte dove c'è il tesoro più prezioso, quello unico, tuo, che gli altri non hanno. Chiamiamo la pura coscienza, se volete, no? Il luogo dove noi siamo in grado di elaborare le convinzioni più radicate, quelle che non siamo disposti a cambiare, no? Se anche mi convincono del contrario, no, questa è una convinzione mia, io qui non cambio, io qui gioco la mia identità, le mie convinzioni. Dove custodiamo i segreti più intimi, le emozioni più profonde, i sentimenti più nascosti. Ecco, se mi permettete, al posto della parola cuore, potremmo utilizzare un concetto della psicologia contemporanea, l'io, no? Che indica l'originalità di quella persona lì. Bene, gli incontri di Gesù proprio toccano il cuore, toccano l'io, lo consolano, lo accarezzano, lo guariscono, lo mettono con le spalle al muro, costringendolo alla verità. Sono incontri che stanano dalle consuetudini, che guariscono dalle paturnie, che bonificano i pensieri, che purificano i criteri di scelta. Se non vi va la parola io, potete dire anche anima, l'anima. Io preferisco la parola cuore, perché mi risuona tutta la tradizione orientale della preghiera del cuore. Se volete possiamo chiamarlo anche, come la definisce Teresa d'Avila nel Castello Interiore, lei parla della stanza più recondita, no? Siccome noi viviamo all'esterno di noi stessi, noi non percepiamo cosa accade nella stanza del trono dove c'è Sua Maestà, dice, dove c'è Gesù, no, c'è il Signore che abita dentro il mio castello interiore. Ma dal momento in cui noi viviamo nelle stanze esterne, a volte questa presenza interiore non la sentiamo. E allora tutto il lavoro, tutto il cammino che Teresa d'Avila fa fare è proprio quello di tornare nella profondità del proprio io, perché lì abita Sua Maestà. Questo è il linguaggio antico, no? Chiaro, il castello, no? Se volete, sullo sfondo, no? Delle avventure cavalleresche di quel tempo, no? Della Spagna, del 400-500 giù.